cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno amici e radioascoltatori di Radio Bianconera, queste cose di calcio, siete collegati con la radio ufficiale dei voi tifosi bianconeri. Buona giornata, buon tutto, cosa state facendo? Come vi state divertendo? Siete al lavoro? Cosa state facendo? No, non ci interessa sapere i fatti vostri, ci mancherebbe. Oggi ho pensato, visto che Torino è al centro del mondo, tennis, iniziative varie, mostre molto interessanti, ritiro della nazionale brasiliana, si sono rivisti, sono andati a visitare, a vedere degli incontri sia Allegri sia giocatori di diverse squadre di Torino e non solo, ma si è visto anche Fabio Paratici. Questa notizia mi ha incuriosito, perché io devo dirvi la verità, ieri sera non ho visto la nazionale. Allora chiedo a voi intanto, nazionale e amichevoli della nazionale italiana sono interessanti al pari di che cosa? Fatemi anche dei paragoni improponibili, divertiamoci un po' per chi vuole rispondere a questo quesito. Oppure l'attenzione, nonostante l'assenza dell'Italia, è comunque riservata ai mondiali che cominceranno domenica alle 17, se ben ricordo l'orario. Poi da lunedì una partita, un tempo, la potremo seguire insieme, quindi analizzeremo un po' quelle che sono le curiosità di questa edizione. La guarderemo insieme, con i miei occhi, i vostri, alle 14 inizia una partita e quindi mi sembra che seguiremo lunedì 21 Inghilterra-Iran, pensate. Quindi uno sguardo agli inglesi, uno sguardo agli iraniani. Si sta parlando tanto dell'extracalcio, ovvero anche di quelli che sono i diritti negati, e non penso solo alle donne, a dire il vero, in certi paesi, anche solo per impostazione filosofica dei principi, dei diritti e più che dei doveri, vengono spesso negati ai civili. E non solo a loro, a dire il vero, da quanto sappiamo. Sarebbe interessante approfondire, chiaramente è un tema molto delicato e quindi leggeremo qua e là magari i reportage dei cronisti presenti in loco, e diversi ne conosciamo anche noi. Ma chiaramente ci indirizziamo sui temi sportivi. Allora vi dico, al di là della nazionale, chi l'ha vista? L'ha vista? Vi è piaciuta? Vi è annoiato? Bonucci ha giocato, sabato giocherà, o quando gioca la nazionale? Non so neanche, a dire il vero, quando gioca la nazionale?
Io stavo mangiando ieri.
Ah, tu stavi mangiando, sì, me lo ricordo, eravamo anche insieme. Quanto hai mangiato? Oh, spero che per un mese adesso puoi stare tranquillo.
No, saluto un giorno,
quindi stasera torniamo a mangiare. Ho capito, no? Cos'era, già la cena di Natale? No, eravamo io e te, Manuel.
No, era la pre-cena.
L'assaggio, l'antipasto della cena di Natale, sì. Ho capito. E qui si comincia così, anche perché in questo mese senza partite, senza la nostra Juve, ma attenzione che spuntano delle amichevoli, Quindi, nazionale, quando giocherà, vi interessa? O aspettate i mondiali, o senza l'Italia non vi interessa nulla? Che mondiale è senza l'Italia? Per chi vuole parlare di questo, magari mi informi anche sulla partita di ieri sera, se vede dei segnali importanti simili a quelli che potremmo raccogliere noi in casa Juventus. Ma attenzione, avendo visto proprio Paratici, non noi in prima persona, ne danno testimonianza i quotidiani, Paratici a Torino, a parte che ha la famiglia a Torino, ricordiamolo, e quindi non c'è nessun mistero attorno alla sua presenza, arrivo, ripartenza da Torino. Poi magari ha anche una lista della spesa. Ecco la lista della spesa. Intanto mi sto facendo distrarre un po' dal collega Paolo Aghemo, che salutiamo, abbiamo sentito, che è lì alle ATP di Torino, tanta gente che gira aspettando le... Bella. Vedere Torino così mi fa piacere, anche perché siamo sempre un bel salotto, ma in questo caso un bel salotto aperto alla cittadinanza e non solo quella italiana. Dicevo... Con la lista della spesa, titola qualche giornale che ho visto stamattina. Ecco, chi ci mettereste voi nella lista della spesa, cari amici e ascoltatori di Radio Bianconera? Di fattibili, non mettetemi in uscita, Perché qui, ridendo e scherzando, Caio Giorgi, se ne parla tanto, qualcuno lo vorrebbe rilanciato come gli altri giovani di casa Juve, ma fino a marzo, per l'infortunio, passato quasi un anno, niente, potrebbe rifinire in Brasile, intanto in prestito. Ma io penso che Caio Josi sia un giocatore che non avrà futuro alla Juventus. Purtroppo, ci vedevo delle buone potenzialità, quindi intanto va, dovrebbe essere il Santos la squadra interessata al suo prestito e poi si vedrà. Poi c'è la richiesta folle di mamma Veronique per Rabiot e vi garantisco che anche questa operazione è già un po' tracciata. Ciao Rabiot, quindi valorizzarlo al massimo, usufruirne al massimo, risposta da professionista, tutto quello che volete, ma io penso che Rabiot non sia un giocatore che si fermerà, che rinnoverà quantomeno con la Juventus chiedendo 10 milioni a stagione per 3 anni, cioè un 2 più 1, e quindi penso che con le nuove strategie Juventus non sia l'oggetto dei desideri da riconfermare per la società per il futuro. Poi c'è McKennie nella lista della spesa in entrata, cioè no, scusate, in uscita, quindi anche lui, McKennie, che rientrerà a disposizione dai mondiali da gennaio, potrebbe interessare a Paratici? Mi dicono di sì. Poi c'è il nome che io vi faccio da un po' di tempo, qualche critica l'ho ricevuta, ma ripeto, le spalle larghe, perché quando la notizia non me la tengo in bocca e non la vado a copiare il giorno dopo che è avvenuta, e quindi questo è il modello delle nostre trasmissioni, della nostra radio, e quindi vi dico che Bonucci potrebbe essere in uscita, più no a gennaio, perché vorrebbe dire trovare già qualcuno a gennaio, non solo un'opzione, e quindi un passetto indietro sulla forzatura che avevo dato alla notizia, che però ha colto nel segno, perché giorni dopo ho visto che alcune testate o alcuni testoni, definitele come volete, o alcuni imboccati, ecco, meglio dire, perché è il caso anche di dire così a volte, e ripeto, non ho delle facce e degli obiettivi davanti a me, dico che ben imboccati si parlava invece di rinnovo di Bonucci. Io sono convinto che sicuramente non rinnoverà, che arriverà anche perché ha una certa età. Io sono convinto che potrebbe accasarsi per una nuova esperienza da qualche parte, anche non l'America subito, ok? Per l'interesse di restare nelle vicinanze dell'Europa. E a questo punto quindi vi aggiungo anche questo nome. Detto questo, quali sono nella lista della spesa i giocatori della Juventus che mettereste in questa lista della spesa? Diciamo per Paratici, che potrebbe dare una mano, a Conte, al Tottenham. Chiaramente non può prendere 11 della Juventus, perché altrimenti sappiamo benissimo cosa potrebbe andare incontro. Però se interessa un giocatore, se Conte lo volesse, se rimanesse Conte, se non costassero troppo, se fossero utili per il loro gioco, io penso, come hanno digerito Bentancur molto bene, Kulusevski molto meglio, ma con alti e bassi, diciamocelo, in un contesto molto diverso da quello che è l'Italia, poi tutto rosa e fiori quando capita fuori dai nostri confini, ecco che vi ho fatto alcuni nomi. E voi, quali nomi fareste? De Sciglio, Rugani, che piace all'Atalanta, con cui si potrebbero intavolare delle trattative? Aspetto la vostra risposta. Però nel frattempo mi dicono che ci sono dei vocali, allora prima magari anche di parlare un po' di tennis, vedremo, perché c'è Torino ormai è popolata di amanti del tennis, tutti con la pallina da tennis, vedo pronti per autografare, anch'io potrei autografare qualche partita. Tutti esperti di tennis, ci fosse il congresso dei cerchiobottisti, ci sarei anch'io ovviamente, e quindi andrei a firmare. Cosa firma un cerchiobottista? Una botta, un cerchio, una botta.
Un cerchio e basta, con la B
esatto,
dentro.
Con la B dentro, con la Biro firmerei soprattutto. Andiamo ad ascoltare qualche vocale.
Ciao direttore, sono Antonella. Cosa paragono la partita della nazionale, queste benedette amichevoli? Beh,
dammi
ha
un
gran mal di denti.
Bello.
Guarderò i mondiali Ma sì, ma perché no? La Juve non c'è, quindi guardiamo i mondiali. Per chi tiferò tutte le squadre
In
che
cui c'è.
giocheranno contro i giocatori nazionali che fanno parte della Juve. Quindi tiferò contro loro, così escono presto e
Contro.
ritornano presto. Comunque ieri sera ho guardato il tennis a posto della nazionale, se proprio vogliamo dire che cosa ho guardato.
Bravissima. Allora, ho capito che per te la nazionale, amichevole della nazionale, non ai mondiali è come il mal di denti, e quindi guardare i mondiali sarà, quando capita, le avversarie delle squadre in cui militano bianconeri per mandarle a casa prima, un po' come una sciacquata dei denti dopo il pasto a pranzo, a cena o dopo colazione. Andiamo a sentire un altro, mi piacerebbe quando
Buongiorno direttore, buongiorno
cogliete.
Radio Bianconera.
Carissimo.
Lorenzo d'Albano Laziale, no, ma chi sa chi sta partita
E
nazionale?
beh,
Ma io non
ragazzi.
mi vedrò proprio niente. Guarda, per me c'è mondiale se non gioca la nazionale, quindi io non vedrò proprio niente, me ne può fregare di meno. Anzi, l'unica cosa che mi potrebbe interessare
Sì.
se la Juventus potrebbe cedere Rabiot. E
Non a gennaio,
magari prendere Milinkovic-Savic.
lo vedi?
Cede Rabiot in questo momento, che sta
Subito.
dando, diciamo, il suo massimo, per girare i soldi per prendere Milinkovic-Savic. Ciao.
Ciao, dovresti rinnovarlo. Boh, forse un po' più complicato, però diciamo che hai fatto una lista della spesa anche in entrata. Mi limito oggi alla lista della spesa in uscita, magari per mettere sul piatto della trattativa qualche giocatore indirizzandolo proprio a Paratici, che in queste ore, in questi giorni era a Torino, quantomeno l'altro giorno sicuramente, da quello che mi dicono. Paratici a Torino, dove vive la famiglia, la lista della sua spesa. Tre amichevoli per la Juve, ne abbiamo parlato poco ieri, mi è poi sfuggito perché sono stato abbagliato dalla presenza serba nei nostri studi. Tre amichevoli per la Juve, Arsenal-Barcellona, parliamo di dicembre ovviamente, e un'italiana. Si era prospettata un intreccio con l'Inter in quel di Malta. Io penso che sia molto complicato una squadra in prima fascia e quindi intanto ringrazio il nostro Yves, che saluto, per l'ospite che slitta alle 14:35.
Sì, perché
Benissimo.
era cena molto importante, era pranzo, un pranzo molto importante.
Pranzo molto importante per il nostro ospite. Come mai non ci ha invitati? Come mai
Sì,
non ti ha invitato? Perché sa quanto mangi?
no, perché sa che abbiamo mangiato ieri, quindi
Sa che
ci
abbiamo
ha
già mangiato ieri.
snobbati.
Ho capito. Allora lo chiameremo più tardi e ci faremo fare un po' la panoramica su questi. La panoramica non dei denti, Antonella, tranquilla. Su questi ATP. Sto parlando di un docente ordinario universitario, un presidente importante. Non di una squadra di calcio, vi svelerò poi dopo quello che chi sarà e lo ascolteremo per la prima volta in cose di calcio, forse anche su Radio Bianconera, ma vi anticipo già che oltre ad avere tutti questi titoli ne ha uno, ha una stella sul petto, anzi ne ha più di una, è quella bianconera. Va bene, allora andiamo avanti tra di noi, andiamo avanti tra di noi. Io apro le prime pagine dei quotidiani, anzi vado sui primi piani di tutto mercato web, così per dare notizie anche sulle altre squadre, aggiornandole dal sito nostro di riferimento. Vagnati prolunga col Torino fino al 2025, avanti insieme con rinnovato vigore, dopo la lite furiosa, ve la ricorderete, con l'allenatore, tu subito a mandarmi quel video dall'albergo. Sei
Ma
stato tu a
era sotto
riprendere?
casa tua, mi sembra, più o
No, no, non
meno.
vivo in albergo da un bel po'. Ogni tanto mi cacciano, ma quando sono in trasferta. Primi lampi in azzurro per Pafundi. L'Udinese lo coccola, ma mezza Europa è già sulle sue tracce. Grifo, l'attaccante su cui la Serie A non ha mai voluto puntare al Friburgo, fa faville. Come vedete, noi mandiamo i nostri cervelli fuori. E io adesso non so se stiamo parlando di fenomeni o meno, però adesso sono dei fenomeni. Benissimo. Vediamo tra 15 giorni, o forse lo erano già un anno fa e quindi ci arriviamo tardi, per prendere poi dei mezzi calciatori che però costano mezzo cartellino rispetto ad altri o mezzo ingaggio, perché ci sono le agevolazioni fiscali. Caro governo, destra, sinistra, giallo, rosso, sopra, sotto, non mi può interessare nulla di questo. E davvero, ripeto, quando mi candiderò in politica, Zero voti per Antonio Paolino, cioè voglio uscire con zero voti, cioè neanche dovete sprecare la punta della matita nella vostra urna. Però detto questo, rivediamo un po' le regole, perché se no ho già capito che era l'escamotage per fare assistenzialismo con società di calcio io dico anche un po' di malaffari, detto zero, molto chiaramente. Zero voti a Paolino. Però mi dicono che ci sono altri vocali, gli ripetiamo la domanda. Nazionale, cosa vi ispira una nazionale in amichevole? A me ispira che l'Italia va in amichevole, però, e con tanti rimpianti. Voi ne avete? L'avete vista? La seguirete? Anche solo in quest'ultima partita? Oppure vi preparate per il Mundial che partirà domenica? E poi l'altro, lista della spesa in uscita. Chi mandereste via a buon prezzo dalla Juventus a gennaio o a giugno? Le vostre risposte.
Antonio Lorenzo con le Valdezza. Ma io credo che a Paratici gli darei McKennie sicuramente, perché che se lo prenda, se li garba tanto a Conte lo prenda. Credo si parla di Szczęsny, io gli darei anche Szczęsny, prenderei un portiere come Vicario che potrebbe adattarsi al meglio, con alle spalle uno come Perin che dà tantissime garanzie. Poi Rabiot via, quelle cifre non si rinnova, e anche Bonucci, perché secondo me è stato l'elemento destabilizzante nella rosa quest'anno, è arrivato al tramonto della sua avventura bianconera. Forza Juve.
Forza Juve, ciao, intanto grazie perché aspettate il momento del sondaggio, mai improvvisato, c'è sempre un fondo di studio, di riflessione, e quindi ringrazio a voi per gli approfondimenti. Abbiamo un altro vocale, stanno arrivando già dei bei messaggi che poi citerò nel corso di questa trasmissione, sempre molto diretti, schietti, onesti, come siete voi, come Radio Bianconera, la vostra radio.
Buongiorno, sono Nonno Ezio. Io penso che il mondiale quest'anno lo vincerà il Qatar, perché giocano in casa e sono fantastici nel provocare le cose che vanno bene a loro, soprattutto nel finanziare truffe.
Quindi è un torneo truffa, che è uno sponsor, cos'è? Fanno formaggi, cos'è? La marca truffa non la conosco, ho provato a farne qualcuna qui in radio con Yves, ma non ci siamo riusciti a dire il vero. Naturalmente ricordiamoci che siamo un media, e quindi il termine truffa, fosse abbinato a qualche altro concetto, andrebbe sempre ben dimostrato. Qualcosa è emerso, ma noi non siamo riusciti a mettere le mani su questo formaggio. Ne esco così, dai, Nonno Ezio.
Era
ciao,
troppo stagionato.
Era ancora troppo poco stagionato, quando è stato scelto. Va bene, sentite cosa mi scrivono da casa. Ciao, no, questo era ancora forse prima, vediamo un po', dall'Isola d'Elba. Quando venne annunciato di sì, forse qualche tema che ha trattato in precedenza, lo vedo già dopo le 13 da parte del nostro Claudio Zuliani. La nazionale ora è interessante, come una puntata del Grande Fratello. Toni dalla Spezia, diciamo che le ultime edizioni del Grande Fratello... Cioè, preferisco spegnere la televisione e guardare fuori dalla finestra, lontano, 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 e sognare. Le partite della nazionale di ora mi interessano come le delucidazioni dei protagonisti della Bobo TV, cioè una beata, poi non solo tre puntini di sospensione, ma molti di più. Ciao grande, molto più interessante sentirvi come sempre, Raffaele da Bergamo. E pensate che parte del tuo abbonamento di dicembre va a finire nelle tasche della Bobo TV, perché saranno loro i protagonisti durante il mondiale, che sai, in Rai erano talmente pochi che hanno dovuto prendere la Bobo TV. Avessero preso dei bravi giovani, caro Sarri, torno su questo punto, sì, perché mi ha infastidito, domenica sera. Avessero preso dei bravi ragazzi, non me, perché ormai sono un ex ragazzo, e diciamo che poi avrebbero potuto pagargli di più i contributi, Ingi, gli avrebbero potuto pagare le pagelle almeno 6 euro, facendole da casa, neanche portandoli lì, perché capisco che al buffet in Qatar magari avrebbero avuto delle richieste particolari. Per chi sa e per chi non vuole capire, è il solito mio motto. Meglio la signora in giallo che la nazionale. La vedrò ai mondiali. Stefano da Firenze. Seguo sempre con grande interesse la nazionale, finalmente uno controcorrente. Però ovviamente l'amichevole con l'Albania l'ho seguita con un po' di distacco e malinconia. A me brucia non essere per la seconda edizione consecutiva al mondiale, specialmente questo in Qatar, visto il girone che avevamo. Schietto e onesto altrettanto, anche a me dispiace. Però poi le amichevoli, con questo malessere, diciamo che ieri sera... sono andato a cena con Yves di me, cioè ho pensato che cosa c'era di meglio che guardare la nazionale, andare a cena con Yves. Vabbè, abbiamo fatto un momento di confronto tutti insieme. C'è ancora un vocale? Già? Allora ascoltiamoli oggi.
Ciao direttore.
Ciao
Ivano da Savona.
Ciao.
Dunque, metti, io seguirò molto i mondiali, perché a me il calcio piace, quindi a prescindere.
Sì, anch'io i mondiali.
Con un gruppo in gola, perché non c'è la nazionale, ovviamente, ma seguirò molto. E tiferò ovviamente le squadre dove ci giocano i nostri giocatori, e in particolar modo rischiamo di dire l'Argentina, anche se nell'Argentina, ahimè, ci gioca Lautaro Martinez. E per le amichevoli, bene, un paio di amichevoli importanti, poi ne farei una di basso profilo. Lascerei perdere l'Inter la incontrerei solo ed esclusivamente in campionato e o barra in Coppa Italia. Stop, solo lì.
Bravo,
ciao.
Bravo, mi piace questo, anch'io. Io l'Inter non la voglio affrontare, anche perché poi i tornei loro li vincono e se li ricordano. Il trofeo Berlusconi, ho avuto un dibattito una volta con un interista, sapete, quelli proprio acidi, io quando mi impegno divento acidino paolino, ma questo era proprio acido, cioè ce l'ha con se stesso, secondo me bisticcia anche quando si guarda allo specchio, e quindi vantava questi ricordi, ricorderai, noi andiamo allo stadio, voi non andate allo stadio, noi vi abbiamo battuto e voi non ci avete battuto, quel torneo di biglie noi siamo primi, lì non potevo, cioè lì non tirano fuori favori, non favori, cioè lì li vincono, i meriti sono incredibili veramente, alcuni, ma come da tutte le parti, però questo e tanti altri, se gli dici Inter, si svegliano un attimo, diventano per un attimo... belli, ricchi e famosi, poi si guardano allo specchio, si spaventano anche loro stessi e poi ritrovano la pace, per riattaccare solo quando gli parli di Juventus. Dicevamo, questo mi fa ridere, rispetto all'amichevole dell'Italia di ieri sera, ci scrive Andrea da Porto Sant'Elpidio, ho preferito guardare Matrimoni a prima vista su Italia 1. Renditi conto, Antonio. Io vi vedo giro, ma ieri sera, ripeto, mangiava. Sono tornato a casa 2, 3, 4 di notte, non so. No, non ero più con te a quell'ora, No? Avevi finito di mangiare?
Io ero a casa alle 23.
Alle 23? Allora anch'io.
No, alle 4 sei arrivato.
E vabbè, ci sono. Grazie ai mondiali guarderò tante serie TV interessanti. Non sono ipocrita, semmai li odio. Durante l'anno fanno campagne pro questo, quest'altro, poi vanno a giocare in un paese popolato. Non direi da bestie, perché molti sono succubi di un indirizzo politico, definiamolo così. Salvatore da Roma, però, è molto più diretto. E diciamo che spesso l'intenzione, io ricordo anche quando mi descrissero i mondiali in Argentina, dove nel 78 c'erano problemi equivalenti, gente buttata dagli aerei, e ho fatto un giro e mi venivano i brividi solo a pensare a quel cielo azzurro, magari un po' più nuvoloso, di tante porcherie del passato. Ebbene, serve proprio portare la stampa, serve proprio entrare, invadere il sistema e trovare il modo di cominciare a buttare giù il muro, il muro dell'ignoranza, il muro del razzismo, il muro di tutte queste ingiustizie. Quindi diciamo che è un primo piccolo passo per vedere anche una goccia in un bicchiere semi vuoto, ma da colmare. Ciao Antonio, se la Juve non rinnova con Bonucci, e qui torniamo alla lista della spesa, perché vedo che non vi interessa oggi fare la spesa, avete il frigo pieno, è tutto di guadagnato, anche l'americano può andare tranquillamente, ovvero McKennie. L'importante è che a fine stagione vada via anche Allegri, che la società finalmente si rinnovi. Forza Juve. Silvia, io ti dico, Silvia, non vorrei negare le tue aspettative, rovinare le tue aspettative, ma per come hai visto fare passi in avanti alla Juve di Allegri, se continuasse così o facesse almeno così o rientrasse almeno così tra le prime quattro, secondo me non potendo far meno e peggio di quanto abbiamo fatto fino a un mese fa, e magari ti sbagli sull'ultimo nome, proprio quello di Allegri. Ma sono le 13.30, stanno arrivando vocali, ve lo ricordo, così adesso prendete, ci riflettete un attimo. Nazionale è come il mal di denti, come ci diceva Antonella. I mondiali cosa rappresentano senza... cosa vi rappresentano senza l'Italia, li guarderete e poi chi mettereste di fattibile, non i vostri sogni, qualcuno scrive De Sciglio, nella lista di paratici per già gennaio o magari dopo, scrivetemelo o mandatemi un vocale, come dice Santarelli, così non mi distraggo dalla lettura e vi ascolto.
Cose di calcio.
Cose di calcio, intanto grazie perché qualcuno, leggo sempre per non censurare, però anche per capire, odorare un po' il taglio dei vostri messaggi, tanti complimenti dicendo piuttosto, non piuttosto, scarico al posto di seguire i mondiali, mi scarico un bel podcast e mi ascolto quello che non ho potuto seguire su Radio Bianconera nel corso della giornata, e questa è una bella idea che vedo che sta prendendo parecchio. Anche perché il nostro modo di fare radio è molto semplice, siamo un .com, radiobianconera.com, quindi su qualsiasi device potete ascoltarci in qualsiasi momento, ma in modo anche più comodo siamo anche un'app sul vostro telefonino, sul vostro televisore, come se fosse DAZN, tanto per essere chiari, che so che molti avete disdetto per questi due mesi, mentre invece vi invito a non disdire per due mesi, neanche per un minuto, ma seguiteci quando potete, collegatevi, scollegatevi, ricollegatevi, passate parola, perché davvero dovunque andiamo, faccio l'esperimento del alzate il cellulare chi ha Radio Bianconera e vedo che a parte mio papà che non alza il cellulare pur avendo l'app, quindi magari è solo distratto dicendo lo ripete ogni giorno a casa di passare parola. Tornando ai mondiali, tema, così mi dite un po' i mondiali, che tipo di aspettative avete. Sembra veramente strano dover ricommentare, io pensavo che fosse stata la prima e l'unica, quella in Russia, da non commentare. Eppure siamo andati in Russia e poi è scoppiata la guerra. Forse rispetto a quello che ho detto prima c'è qualcosa che non mi torna, quindi speriamo che qui le cose vadano meglio, anzi che possa essere utilizzato anche come pretesto d'immagine per smetterla con le idiozie politiche e conflittuali tra i vari governi, e soprattutto diciamo anche tra fratelli di sangue o comunque di confine. Nel mondiale, al mondiale, il richiamo delle radici, molto interessante, la prossima settimana lo disturberò il caro Paolo Tommaselli, tra l'altro autore di un libro, sempre molto, molto attento a tutte le tematiche legate ai libri, ai personaggi, non solo alle squadre, non solo ai numeri, e quindi facendo anche un lavoro molto più approfondito rispetto a quello che facciamo noi quotidianamente, ma parallelo a quello che fa lui sulle colonne del Corriere della Sera. Curiosa questa notizia, questo dato. Il richiamo delle radici. Pensate che ai mondiali i rifugiati, oriundi e gli immigrati sono 137, ovvero 137 calciatori che giocheranno in Qatar per i paesi nei quali non sono nati. I casi di Ampadu con 4 passaporti, di Smith, giapponese dell'Illinois. I 37 nati in Francia sfuggiti ai Blues, oltre ai convocati di Deschamps, in Qatar ci saranno altri 37 calciatori nati in Francia con le maglie di altre nazionali. Pensate, la Francia ha già una superpotenza e secondo me si candida come europea più di altre, a mio avviso, per la vittoria finale. Ne ha addirittura 37 nati in Francia, ma che giocano con un'altra nazionale. Poi sono 9 i compagni di squadra di Bale, nati fuori dal Galles, ma la nazionale dei Dragoni è un caso limite. I 9 sono nati tutti in Inghilterra e quindi si intrecciano qui tante riflessioni e fanno cadere tanti aspetti ideologici di cui sento parlare. E sono 28 le nazionali presenti in Qatar che schierano almeno un giocatore nato in un altro paese, esattamente il 16,4% del totale dei giocatori presenti. 831 giocatori totali, 137 appunto, come vi dicevo prima e come descrive molto bene in maniera meno analitica, meno aritmetica, il buon Paolo Tomaselli sulle colonne del Corriere dello Sport, che ricordi, Corriere della Sera, scusate, con cui naturalmente abbiamo un filo diretto con il loro con il giornale e con gli stessi autori di questi articoli sportivi. Quindi Paolo Tomaselli ci riporta a questo dato che non conoscevo. Voi mi riportate a che cosa? Alla realtà del mio quesito nazionale, come lavarsi un dente, i denti e come avere mal di denti, i mondiali, cosa rappresentano per voi i mondiali, li guarderete, avete visto la nazionale, ditemi qualcosa perché io non l'ho vista e non riuscirò a vedere anche la prossima. Tanti impegni, tanti inviti nei club, tante iniziative, il raduno di Radio Bianconera e non solo. E poi la lista della spesa. Voi nella lista della spesa che cosa mettereste? Per paratici e non solo per paratici. Lo chiederò anche al nostro ospite che, guarda caso, ha scritto la prefazione anche di un libro dedicato, molto interessante, dedicato ai mondiali. Ciao Massimo, Massimo Raffaeli.
Buongiorno direttore, buongiorno a tutti voi.
Buongiorno speaker, la sento bene.
Insomma.
Speaker di scuola al mattino, speaker in altre iniziative familiari al pomeriggio con i suoi nipotini. Senti, partiamo dalla Juve, va, perché sennò ce la dimentichiamo per due mesi, poi rischiamo, quando riprende il campionato, cosa si fa? Ci sono delle amichevoli, mi dici con chi aggiungeresti la terza amichevole tu, fossi lì nella stanza dei bottoni, perché riprendiamo il 6 dicembre, così riepiloghiamo un po' le date, il 6, si torna ad allenare, adesso si riposano un po' perché sai...
Ma io la farei con una squadra di medio livello di gente che corre, atleticamente tonica. Non certo le esibizioni con squadre di nome, ma poi sono appunto pure esibizioni. Juve non deve disperdere quel poco, che non è così poco, che ha fatto nell'ultimo mese e mezzo, perché sennò saremmo da capo.
Ecco, che campionatino è stato fino a questo momento? Mettimi tu l'aggettivo giusto. L'inizio, a
ambiguo.
Metà.
Ambiguo. Ambiguo, nel senso proprio etimologico. A due facce, nel senso che io aspetterei giugno, perché il primo anno di Allegri, e tu sai che io sono un allegriano, ero un allegriano di ferro, adesso in maniera molto più laica e sospettosa, diciamo così.
Non vorrei trovarti arrabbiatissimo a giugno, quindi spero proprio di no.
Esatto, e a giugno vedremo a metà dell'opera, questo ha un contratto mica piccolo, di 4 anni. E però a giugno è ora di fare un bilancio, nel senso che se fosse replicato negli esiti quello dell'anno scorso, la società dovrebbe prenderne atto, insomma. Non si tratta di un allenatore emergente a cui è stata data una chance. Si è trattato di un investimento che non portasse a risultati sarebbe stato fallimentare, e allora una dirigenza intelligente ne prende atto.
Sante parole. Ti posso chiedere allora, l'ho fatto l'altra settimana, lo ritardo, lo ripropongo a te in questo momento, caro Massimo Raffaeli, di darmi un voto, non un giudizio, un voto che tenga conto alla Juventus, e anche a Massimiliano Allegri, perché voglio capire le riflessioni dei tifosi, in questo caso ti interpello come tifoso. Nel senso, la stagione della Juventus... compresa, mettendo tutto insieme la preparazione, il ritiro, il secondo anno di Allegri, i problemi fuori, extra societari, che voto dai alla Juventus tutto assieme?
5,5.
5,5.
Mi sento già molto generoso.
E si vede che fai il prof, e si vede.
Nel senso che non voglio dire, la Juve non può essere quella che abbiamo visto fino alla partita in Israele, quella col Monza. Io sono 60 anni che seguo la Juve. Io una partita come quella in Israele a livello internazionale
non me la ricordo neanch'io.
Risalire è quella col Monza. 11 giocatori fermi. Quindi la Juve partiva da un baratro. Adesso è una bella striscia, non ha preso gol. Ma a me risulta, se non so leggere male, che dal punto di vista dei gol fatti all'esterno, nelle partite esterne, siamo terzultimi.
Sì, messi
non benissimo. Numeri molto bassi, insomma.
Sì, 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 sì. Senti, ma se fosse una giornata storta per il prof Raffaeli, invece di quel 5,5 in cui tu stesso hai detto sei stato largo, benevolo, ci sono le giornate. Io ogni tanto facevo girare le scatole e magari meritavo 6 meno e mi beccavo anche dai salesiani 5, 4,5, 5 meno.
Ma non lo so, nel senso che...
Fossi arrabbiato oggi, fossi arrabbiato per quelle due partite e non solo per
ma
quelle.
Ma no, non la farei uscire, perché dire pessima, insomma, tutto sommato, ha più punti dell'anno scorso.
Sì,
ma
è vero.
Ma viaggia in una mediocrità piuttosto diffusa. Per fortuna quei 3 o 4 ragazzi, che invochiamo da tempo, e allora volere o volare, sono stati utilizzati anche perché c'è un numero... Questo è un problema grosso che la società non dovrebbe rimuovere. C'è un numero di infortunati che io, che non sono un medico, ma un semplice osservatore, appassionato, trovo patologico. Ma voi ricordate una Juve che avesse 13 giocatori fuori? Io non me la ricordo.
No, onestamente neanch'io. E, tra l'altro un problema che sta vivendo anche la nazionale, perché vediamo, ieri è esordito un sedicenne, quasi diciamo, cioè adesso
tutti... questi giocano troppo, giocano sempre. Ma diceva uno scrittore che è mancato da pochissimo, grande scrittore che era un grande tifoso del Real Madrid, Javier Marías: il calcio è il recupero settimanale dell'infanzia, no? Ci ritorniamo. Ma ormai altro che settimanale, questi giocano tutti i giorni e questo non può durare, perché si vede che li sono lessati alla fine. Il numero di infortuni va avanti a livello esponenziale. Non è possibile. Non fanno più la preparazione. E quindi questi globetrotter hanno... Le rose sono sempre, infatti, sempre più estese per questo motivo. Mica per altro. Perché sono sempre pieni di infortuni.
E vedremo anche quali indicazioni ci daranno questi mondiali inusuali, inediti, anche sotto questo aspetto, speriamo. Abbiamo una tifosa che mi ha scritto prima, Massimo, non so se ci seguivi. Io tiferò tutte le squadre, mi aspettavo tutte le squadre in cui militano i bianconeri. Invece no, oggi una sfumatura diversa, attenzione. Senza l'Italia, tiferò, mi diceva Antonella, una tifosa juventina, tutte le squadre che affronteranno quelle nazionali in cui giocano i juventini, augurandomi che escano prima così tornano a Torino.
Antonio, io ho molto apprezzato, tu l'hai fatto con molta finezza, quella premessa sui mondiali in Qatar, che è doverosa. Quei mondiali sono giocati in un posto infame. In Qatar non c'è il Parlamento.
Esatto.
Le petromonarchie non hanno poi bisogno, come un ascoltatore prima alludeva a truffe, non hanno bisogno di truffare nessuno, possono comprare tutto se il calcio non sviluppa degli anticorpi. Ma dubito che con Blatter e Seferin, con persone cioè di quel rango organizzativo e intellettuale, si vada molto lontano. Non sono i nostri giornaletti. Io sabato ho guardato il sito del New York Times, dove c'è scritto che sono morti centinaia di operai sotto il sole. Ma lì non esistono diritti umani, lì non esiste nulla. Com'è possibile? Per fortuna uno come me, ma è una fortuna paradossale, quando vedo una partita, come quelli che vanno al cinema o leggono un romanzo che, come si dice, sospendono la credulità, no? L'incredulità. Quindi credono ai 90 minuti che vedono, ma un attimo prima e un attimo dopo c'è veramente da vergognarsi.
Sì, 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 sì. Io ti ringrazio anche per questa riflessione, perché è sempre molto delicato affrontarlo senza un interlocutore, certo. Quindi sto raccogliendo naturalmente le opinioni, i pareri che mi sono già anche fatto, non da ieri, non sapendo solo perché il Qatar era... paese ospitante dei mondiali. Tra l'altro la storia è curiosa della propria nazionale, non so se la sai, nel momento in cui hanno accreditato come paese ospitante, scelto, e sappiamo anche con quali logiche, più che meritevoli per altri motivi, la sede in Qatar, si è stabilito un gruppo di lavoro come giocatori, quindi sono stati presi dei giocatori, una nazionale da far crescere nei 10 anni successivi, quindi vedremo anche i risultati. è un investimento, lo stadio
come si trattasse di alluminio, petrolio,
sì. Esatto, mettere su un'azienda dei piccoli soldatini da...
Dopodiché, Antonio, guarderò nei limiti del possibile soprattutto le partite della sera. Mi auguro che vinca una squadra africana.
Ecco.
Con tutto me stesso.
Una sorpresa, un outsider.
Il Senegal, con tutto me stesso, sono il futuro del calcio. 25
sì.
anni fa erano il folklore, no?
Sì, il Camerun, Italia-Camerun.
La Nigeria, erano eccezioni. Questi sono atleti meravigliosi che hanno garantito al calcio di non morire, perché le scuole calcio dei visi pallidi lo stavano uccidendo, il calcio. E queste persone hanno invece garantito al fatto che il calcio continua. E poi sarebbe una squadra come il Senegal, campione del mondo, un bello schiaffo a quelle persone. Sono sempre troppe, anche se non sono tutte, per fortuna, che ancora quando vanno a vedere la partita hanno qualche, o dimostrano di avere qualche problema nei confronti dei giocatori di colore. Sarebbe un bel colpo d'immagine.
Eh sì, anche molto interessante questa tua sfumatura. Senti, arriviamo, torniamo a parlare un po' di... No, non mi hai dato il voto ad Allegri. Quindi 5.5 alla Juve e Allegri... Voglio 4
capire.
4.5. Allora, intanto io mi rispecchio molto di più.
Ho l'impressione che questa striscia sia più figlia dei suoi giovani rampolli che sua. Evidentemente è un amore tradito il mio, quindi non gliene passo più mezza.
ecco
la mia. Mi rendo conto che posso peccare nei suoi confronti.
Sì, un po' si nota, ti consiglio una terapia di gruppo con gli allegriani eventualmente, gli anti-allegriani, però interessante. Senti, arriviamo... No, dicevo, apprezzo, rispecchio... più che rispetto a qualsiasi tipo di opinione, il voto diverso alla Juve ad Allegri. Cioè non è la Juve 7, allora Allegri 7, la Juve 5, anzi, nell'insufficienza diversificare si capiscono meglio le ragioni anche del fallimento in Champions League.
Questi ragazzi ce
spieghino
la mettono
meglio.
Veramente tutta.
Sì.
Così... E invece lui ha passato mesi a sottovalutare.
Sì, così
questa,
come denotano...
è diventato un coma, se posso usare questa brutta parola.
Sì.
Quindi lui predicava calma, ma la squadra era comatosa.
Però bisognava
così
forse...
sembra.
Sì. Rispettabilissimo. Anche perché, ripeto, con questa analisi ci vedo le stesse identiche criticità, ma con delle problematiche in meno nella ripresa da gennaio. Cioè, poi vedremo veramente se bisognerà stare calmi, accelerare, se si faranno ancora male o meno. Senti, ritorniamo un attimo ai mondiali, perché io intanto ringrazio anche te, la casa che editrice, che la...
Bordeaux,
esatto. Atlante, sentimentale del gol, perché poi il calcio senza gol è noioso, o no? Che è un bellissimo libro di cui tu hai fatto la prefazione, poi ne parliamo.
È un libro di un giovane scrittore, Luca Todarello, che ha scritto questo repertorio di gol favolosi, dove ci sono dal 1930, primo mondiale, a quello del 2018, non tutti i gol più famosi, ma forse tutti i gol più particolari.
Il tuo gol particolare?
Certo, è il culmine. Una partita di calcio senza gol è una partita in cui... è come certe nostre giornate dove non combiniamo nulla perché tutto si disperde, tutto si sfilaccia. E il gol dà senso anche a quelle partite che non sembravano avere un senso. Insomma.
Qual è il tuo gol indimenticabile, non strabiliante ma indimenticabile? O magari coincidono?
Ma no, quello incredibile è della nazionale. È il primo gol di Rossi al Brasile.
Ah, sì.
Nell'82, il primo, perché sembrava veramente un'apocalisse, ci davano morti, spacciati, eccetera.
Il primo, scusa, non faccio finta, in questo momento non me lo ricordo, dove ruba palla a Junior?
No, il primo gol è di testa.
Ah, quello di testa, sì, che sbuca in mezzo a due difensori.
Esatto,
sì.
Il secondo ruba palla e va dentro.
Sì.
Non ricordo male, posso avere invece.
No, è giusto.
Andrebbe verificato, perché la mia memoria non è più così scintillante.
Ho tanti gol di Paolo Rossi in testa.
L'altro
belli.
Che ricorderò per tutta la vita, chissà perché, ero in quinta ginnasio,
sì?
Era il 1972, ahimè, fine del 72. un gol di Altafini appena comprato sotto l'acquivento, sotto l'acqua alla Fiorentina, credo sia stato il primo gol fatto da Altafini con la Juventus, in una annata che era nata malissimo, Bettega fuori per dei malanni, eccetera, e finì con la finale di Belgrado del 73, dove io sono andato. Ho messo in croce mio padre, allora c'era l'esame del quinto ginnasio e lui si aspettava, cosa vuoi che ti regalo? E lui si aspettava, non so, una bicicletta, e io gli ho detto voglio andare a vedere a Belgrado. E lui, devo dire, moccolando, perché
non riuscendo a trovare la giustificazione corretta,
è diciamo portato. Dopodiché, caro Antonio, ero un ragazzino molto animoso, appassionato, ma siamo andati a dormire la sera prima a Novi Sad, dove c'erano gli olandesi, e ho visto l'allenamento di Cruyff e Neskens, e ho detto qui grandina, ce ne hanno fatto solo uno all'inizio di rap. Insomma, è una serata per certi aspetti memorabile, ma è una serata molto malinconica.
In questo bel libro, poi magari cercheremo di raggiungere anche chi lo ha scritto, Atlante sentimentale del gol, casa editrice Bordeaux, l'autore Luca Todarello, e con la prefazione del nostro juventinologo Massimo Raffaeli, noto che c'è un'appendice anche di quei giocatori che non sono mai andati a segno in un mondiale. Sarebbe bello chiederlo anche ai nostri amici a casa. Però leggo il nome di Van Basten, che apprezzavo tantissimo, di Ryan
molto.
Giggs, di Pavel Nedved, di Ibrahimovic, Omar Sivori. Ci sono tanti bei...
Ma c'è gente come uno che è considerato nel Gotha.
Sì.
Alcuni dicono non il più grande, ma il più completo calciatore di tutti i tempi, Alfredo Di Stefano, che non ha mai giocato un mondiale.
Mai giocato un mondiale.
Perché prima era argentino, poi si era naturalizzato spagnolo quando andò a Madrid negli anni 50, ma non ha mai giocato un mondiale. Questo è paradossale, ma
assolutamente.
Insomma, non è così ovvio, perché noi guardiamo sempre alla squadra del club, allora chi gioca in grandi club, ma pensiamo a Haaland attuale.
È vero. Quindi tanti spunti, anche se non c'è l'Italia. Guardiamo chi segnerà un gol bello per aggiungerlo in questa classifica, e magari chi dei tanti calciatori ci proverà e non ci riuscirà. Prof, mi giudichi la mia... Ho qui davanti a me la tua prefazione. Pochi momenti come questo belli, a quanti l'odio consuma e l'amore è dato sotto il cielo di vedere.
Beh, Saba non era mai stato a una partita di calcio negli anni 30. Lo portarono, Umberto Saba, stiamo parlando di uno dei nostri grandi poeti,
esatto,
triestino, a metà degli anni 30 lo trascinarono suoi amici nel vecchio stadio di Trieste, a Valmaura, che era una buca straordinariamente agitata, e lui non guardò nulla della partita perché fu letteralmente rapito dalla passione. Del resto la parola passione ha dentro di sé l'amore, ma è anche il pathos, anche la sofferenza, ed è difficile trovare un sentimento così complesso.
Ecco, prof, l'ho interpretata bene questa poesia di Umberto Saba?
Interpretata, direi, comme il faut. Cioè correttamente.
Si vede che oggi lei è troppo buono, e quindi,
sì,
merita un mezzo punto in più almeno rispetto alla Juventus.
Quasi ecumenico, direi.
Esatto, assolutamente. Massimo Raffaeli, è sempre davvero un piacere. Noi ci sentiamo a dicembre,
prima delle feste
per farcele, per aggiungere un gol, già un capitoletto, un'altra prefazione a questo bel Atlante sentimentale del gol, con la tua prefazione, ma con tanta storia e tanti gol del mondiale, dei mondiali finora giocati, aggiungendo quello che si disputerà in Qatar, appunto. Grazie Massimo!
Grazie a tutti voi, buona giornata!
Ciao al nostro juventinologo di Ancona, prof al mattino, juventino 24 ore al giorno, non chiude mai rivolgersi in portineria per il libro. Va bene, ricordo Atlante sentimentale del gol, edizione Bordeaux di Luca Todarello, e la prefazione di Massimo Raffaeli. Davvero ci fa gran piacere anche riconoscere ai grandi maestri il loro ruolo anche in questa radio. Siamo arrivati alla fine di questa prima oretta, è già volata un'ora, mamma mia, come mettete gli orologi avanti, ma dove lavorate? In orologeria voi dall'altra parte? Vocali, quesiti, mondiale, nazionale, mal di denti, dentifricio, lista della spesa, tutto questo... dopo aver salutato gli amici di Bon Channel che adesso si spostano dalla tavola di Bon Channel alla nostra app, e tutto questo tra poco con Cose di Calcio e altri ospiti.
Cose di Calcio.
E allora, Cose di Calcio, torniamo. Mi sono distratto da tanta cultura, da tanta mondialità, attorno anche a questo libro scritto da un autore, Luca Todarello, e con la prefazione di Massimo Raffaele che abbiamo avuto ai nostri microfoni. Allora, perché non guardare i mondiali? Quindi ho trascurato un po' voi. I tifosi danno i numeri, vero? Io dico, li guardo, ma non è la priorità. Cioè, però certamente se ci sarà un bel film guarderò un film, se non c'è una grande nazionale o qualcosa che mi incuriosisce girerò, farò molto zapping, farò TikTok dei mondiali. Cioè, guardo un po' qui e un po' là, a dire il vero. Il Qatar, con un buon mucolitico si può guarire. Solo uno come Čeferin può esultare per i mondiali in quel luogo di oppressione totale dei diritti umani. Andrea da Savona. Michele, il signor Raffaeli ha detto una cosa sacrosanta. Oggi si gioca troppo. Una volta era bello aspettare la domenica, anche qualche volta di più. A volte sembravano, cioè una volta sembravano addirittura poche, aspettare fino alla domenica dopo, aspettare dopo Natale, fuori da una competizione, solo una squadra. Però ti faceva, diciamo, anche ti dava più possibilità di goderti un po' di più la vita, l'interiorità, la famiglia, le problematiche, e quindi vi dico che un po' mi manca il troppo calcio, questo l'ha un po' ucciso. Una volta era bello aspettare la domenica o eventualmente il mercoledì di Coppa, è vero, non il martedì o il mercoledì. Dove giochiamo questa settimana? Giochiamo il martedì o mercoledì, tanto per essere chiari. Oggi anche per noi tifosi manca l'attesa della partita, e se non lo capiscono quelli che pensano solo di incassare soldi, fra un po' anche le televisioni smetteranno di elargire tutto quel denaro. Campionato Luna Park attualmente della nostra amata Juve, dolore e gioca. Viva Juve, Davide Pieve Ligure. Sono il tifoso sardo. Io chiederei Davis del Bayern. Tu guardi la lista della spesa nostra. Io volevo prima rifilare qualcosa da qualche altra parte. Allora, mi scuso per il messaggio. No, perché purtroppo certi temi mi stanno a cuore, e noi l'abbiamo letto probabilmente, no? I diritti e le uguaglianze, 7.000 operai morti, esseri umani per la realizzazione del mondiale, come si fa a guardarli? Sì, questo è il dato incriminato e pazzesco, anche dietro tanti altri sport, dietro tanti altri, cioè è un motivo, forse bisogna vederlo anche forse poi, perché sennò non guardi neanche il calcio, non dico italiano, la Champions League, i diritti negati ai lavoratori che lavorano, cioè con le dovute proporzioni, nulla di che paragonabile, però condivido e apprezzo la tua sensibilità. La favorita per il mondiale mi viene in automatico dire Brasile, visto la rosa che si ritrova, e vedo il Brasile allenarsi sui nostri campi, mi basta proprio guardare con un occhio i servizi televisivi, i servizi sportivi, per riconoscere il Brasile per la notorietà di praticamente del 99,9% dei suoi calciatori, ma anche per la per i campi della Continassa sul quale si stanno allenando. Vedo arrivare anche in Qatar il nostro, cioè un amico, lo dico, amico di Radio Bianconera, Didier Deschamps, che ogni tanto qualche messaggino ci mandiamo, con il quale qualche messaggino ci mandiamo. Arrivano in Qatar i francesi e man mano arriveranno un po' tutte le nazionali. Sì.
Domani che giorno è?
Oggi è giovedì 17, sì. Venerdì 18.
Ecco, domani c'è questo qua, domani.
Chi c'è domani?
Sì,
chi?
I brasiliani sono liberi.
Ah già, domani alla ricerca dei brasiliani in giro per Torino. Dobbiamo sentire Andersinho Marques. Ieri ci ha detto che non ci dirà, ma sa di una cenetta in zona Torino Sud. E noi sappiamo quelli che potrebbero essere i ritrovi.
Io so già qualcosa, vicino a casa mia.
Ah, tu sai...
Dove siamo andati con il direttore tanto tempo fa.
Ah, ti hanno sentito fuori? Quindi saranno 2000 persone già adesso, no, che vanno a prenotare.
Non lo sanno.
Ma io ero già direttore, che hai detto sei andato col direttore?
3 anni fa.
O quello finto?
3 anni fa, quello finto.
Quello finto che salutiamo.
Che sta parlando adesso, perché quello vero viene ogni mercoledì.
Ah sì, quello vero? Ah no, sono io quello finto? Ah, ho capito, va bene, sentiamo qualche vocale prima che ti cacci.
Ciao Giuseppe da Palermo. Ma non so se avete visto il report lunedì.
Visto un pezzo
il discorso del mondiale in Qatar,
no, avevo già visto,
se sì. Ne parla solo adesso a pochi giorni dall'inizio e ovviamente tutti tacciono, ma c'è da riflettere un po',
quante cose ci vengono tacciute, la Jean dicono dall'altra parte, e... purtroppo questo è il freno della civiltà moderna e non solo moderna. Altro vocale.
Il mondiale io non lo avrei guardato comunque, perché
mi interessa statisticamente.
Qatar, secondo me, non è un paese calcistico, diciamo così, ma soprattutto non si trattano le persone come le trattano loro, questo a prescindere. Comunque il fatto che non ci sia l'Italia è un elemento aggiuntivo. Per quanto riguarda Milinkovic Savic, che resti alla Lazio e allo Tito. Per quanto riguarda i portieri, Perin primo portiere per la prossima stagione,
anch'io la penso,
non avrei nessuna obiezione.
Anch'io. Bello, bravo, hai fatto una sintesi, però ti dicevo anche in uscita, lista della spesa, Paratici, cosa gli mettiamo nel sacchettino dopo averglielo magari impacchettato bene, con rispetto, naturalmente. Vi dico però anche un'altra cosa. Adesso puntiamo il dito brutalmente sui mondiali, e quando la nostra federazione decide di andare a giocare la Supercoppa lì, quando ci va l'automobilismo, perché ci vanno? Perché stipulano contratti di 3 anni triennali con tanti soldi e noi un po' seguiamo? Io non è facile, però siamo andati anche in Argentina nel corso del 78. 78 in Argentina, 82 in Spagna, confondevo adesso, e quindi capite, è difficile, quanti hanno votato a favore di quella decisione? Quindi non è solo il mondiale in questo momento, è proprio concepire o comprare o vendere auto lì o armi da un'altra parte, produrre armi, lo sapete che l'Italia è una tra le maggiori produttrici di armi, quindi forse io ci vedo quell'aspetto, perché tanto non sono io a decidere, no? Ed è sicuramente opinabile anche la mia riflessione. Ci vedo lo spiraglio, perché ero ragazzino, ho parenti in Argentina che hanno rischiato di scomparire e che quindi ogni volta che li vedo mi emoziono per le storie che mi hanno raccontato nell'85, 88, quando le ho visti per la prima volta. Loro ringraziano il mondiale in Argentina, perché dice che è come aver aperto una finestra sull'Argentina, su Buenos Aires, che ha fatto scappare i cattivi, ecco, me la raccontavano un po' così, che li ha messi un po', gli ha fatto arrivare un po' di luce, un po' di sole nel cervello probabilmente, o li ha fatti scappare e quindi i bambini hanno cominciato ad uscire nelle strade piene di terra, come fino al 2006 quando ci sono andato l'ultima volta a visitare l'Argentina, a trovare questi parenti. Vabbè, tante cose, vocali, perché mi state... Poi è arrivato mamma mia.
Io sono un anti-allegriano, ormai maturo.
Dimmi.
10 anni.
Perché ho visto un atalantino di là, mi è venuto il nervoso.
Però se Allegri dimostra di poter risollevare la squadra e vince qualcosa, perché dovrebbe essere cacciato a fine anno? Per poi prendere Conte? No, Conte no. Mai più Conte.
Tu fai subito i conti, mai più Conte. Che tra l'altro Conte, lo dico per il nostro amico dall'altra parte, che non viene più con la sciarpa dell'Atalanta, perché ha capito che... con la maglietta oggi d'allenamento, quella da uscita.
Sì. Anche Conte è allenato dalle vostre parti, giusto? Sì, mi ricordo. Allora. E quanti giocatori ha l'Atalanta ai mondiali? 4? Quindi torneranno sfatti, scarichi, quindi arrivate decimi. Invece io sono stato uno dei pochi che aveva garantito una corsa col Napoli, ma così mi tenevo nascosto dietro l'Atalanta per poi sorpassarvi e prenderne 2 in 1. Ho letto che il Chelsea vorrebbe Rabiot per gennaio. Io un pensierino lo farei. Per quanto riguarda il mondiale, si fa il tifo per Danilo perché se lo merita, ma vedrò poco e niente di questo mondiale inutile. Rosa da Vibo Valencia, da Simbario, che non conosco, quindi dovremmo andare a organizzare una cenetta da quelle parti, caro Yves, tu che ami le cenette. Grazie Rosa. Intanto il Qatar, ho già letto questo, le verità di Raffaeli le abbiamo già lette. Per il mercato Juve forte su Vicario e Porro, cosa c'è di vero? Vicario ho avuto ritorni, che la Juventus, anche perché da Empoli parlano più di che da Torino, e quindi ho avuto conferme su, per quanto riguarda il portiere. Abbiamo il direttore? Eccolo qui. Buongiorno direttore, ben ritrovato.
Buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora direttore, partiamo un po' dalla nazionale, anche perché leggo nei miei tanti messaggi che sto ricevendo questa mattina un po' di disinteresse da parte dei tifosi bianconeri. Poi parte il mondiale, diciamo che nonostante tutto uno sguardo attento a cosa capiterà lo faranno sicuramente. Lei?
Non so quanti siano questi tifosi bianconeri che mostrano più interesse. Se una partita amichevole con l'Albania richiama 4 milioni e mezzo di telespettatori e registra il 21% di share, mi pare che invece la nazionale, nonostante non partecipi al mondiale, ma non è che ogni volta adesso dobbiamo continuare a rivangare quello che accadde il 24 marzo a Palermo. Bisogna guardare avanti. La vittoria in Albania, la terza peraltro consecutiva, e ottenuta sull'onda di una linea verde che sta premiando il commissario Tecno Mancini, peraltro i tifosi juventini dovrebbero essere particolarmente rallegrati dal debutto in nazionale di Fagioli, a conferma del valore assoluto di questo giocatore. Lo andiamo sostenendo dall'inizio della stagione e viva Dio, anche Allegri se n'è accorto, Mancini se n'era accorto ben prima, così come i tecnici dell'Under 21 e i tecnici delle giovanili. È stata una nazionale che ieri sera ha dimostrato di essere incamminata lungo la strada giusta per un 2023 che le regali quelle soddisfazioni che sono mancate nel 2022.
A quale mondiale sei più legato, Xavier? Curiosità personale, sportiva.
Ma direi a tutti i mondiali, perché certamente quello dell'82 e quello del 2006 sono state le punte dell'entusiasmo azzurro. Però anche per motivi professionali ho avuto la fortuna di viverne altri e soprattutto di verificare quanto questa rassegna iridata metta in mostra giocatori che o erano già apprezzati, acclamati, oppure invece hanno sfruttato e sfrutteranno sicuramente la vetrina catariota per diventare protagonisti anche sul mercato. Abbiamo soltanto l'imbarazzo della scelta. Stamane il Corriere dello Sport Stadio ha calcolato che il valore assoluto dei giocatori delle squadre Lizza ammonti a circa 15 miliardi di euro, che la dice lunga sul quanto preziosa sia questa opportunità per vedere all'opera calciatori che sono già in copertina durante il quadriennio che precede il mondiale.
Ecco, è già sottolineato, sto aprendo proprio il Corriere dello Sport qui davanti a me e mette in luce quelle che sono le nuove spinte d'ottimismo, d'orgoglio, ventate nuove dello spogliatoio di Mancini. E adesso bisogna, per la squadra, secondo me, come giustamente dicevi anche tu, prepararsi mentalmente a superare quello che sappiamo è capitato, ma giocare ogni momento, cioè per giocarsi un posto per questa nazionale, come per preparare quelle che saranno le prossime qualificazioni. Questo è il percorso, cercando anche di valorizzare, diciamolo, è giunto il momento, i migliori e i migliori giovani.
Beh, mi pare che Mancini, che nell'arco della sua gestione ormai quadriennale ha chiamato 99 giocatori, ne ha fatti debuttare qualcosa come 85 in assoluto, comprese le amichevoli, in gare ufficiali sono 54, gli ultimi sono stati appunto Fagioli, Pinamonti e soprattutto Pafundi, che è a 16 anni, 8 mesi e 2 giorni, è stato l'esordiente più giovane, più giovane. Di 100 anni, il terzo in assoluto, ma Gabinelli e De Vecchi debuttarono nel 1910 in maglia azzurra. Quindi è chiaro che la decisione che Mancini ha preso di puntare sui giovani con quest'opera fatta in collaborazione con l'Under 21 di Nicolato, vorrei ricordare che Nicolato, dall'Under 21 di Nicolato, nell'ultimo triennio, hanno esordito nella nazionale maggiore ben 17 giocatori, il che la dice lunga sulla bontà del lavoro che Nicolato ha fatto e peraltro ha portato anche la nazionale Under 21 alla fase finale del titolo europeo che si disputerà nel 2023 in giugno tra Romania e Georgia. Chiaro che quando tu allinei nell'arco di una partita Gnonto 19 anni, Calvini 18 anni, Pafundi 16 anni, Ricci 21 anni, Raspadori e Tonali 22 anni, Bastoni, Pinamonti e Zaniolo 23 anni, Chiesa, Di Marco e Meret 25 anni, per fermarci agli under 25, questa è una nazionale che sta crescendo, una nazionale giovane, una nazionale che nel 2023 è attesa dalle qualificazioni al campionato europeo 2024 e dalla fase finale della Nations League in giugno in Olanda. Quindi è una nazionale che punta molto sui giovani talento, a dimostrazione che non è vero che il nostro calcio non ha giovani di talento. Abbiamo citato Fagioli, Pafundi, Ricci, Scaldini, che ieri sera a 18 anni ha disputato la prima partita da titolare, pur avendo già esordito la prima volta nel giugno scorso contro la Germania. La verità è che bisogna avere tecnici che abbiano il coraggio di puntare sui giovani. E in ambito juventino, guarda caso, da quando Fagioli, Miretti, Ken hanno evidentemente assaggiato in pianta stabile la prima squadra, le cose sono cambiate.
Xavier, tocchi un nervo scoperto in casa Juve, anche dei tifosi. Al ritorno dai mondiali, dei giovani, delle altre nazionalità, la Juventus naturalmente si augura di avere, la Juventus e non solo la Juventus, più giocatori a disposizione di quanti ne abbia avuti fino a questo momento, per svariati motivi. Sarà facile a quel punto decidere tra un giovane, tra un nazionale, a condizione, cioè a patto che siano in condizione ovviamente, o prevarrà sempre un po' la logica, sempre un po' il rischio nazionale di puntare su quello pronto, preparato e più esperto? Perché ci sarà da correre, ci sarà da recuperare punti sul Napoli. Come la vedi tu?
Ma io vedo che la vedo come sia necessario scegliere i giocatori che saranno più in forma, senza fare distinzioni,
senza distinzioni
di categoria. Perché io non
sono d'accordo.
Ciò che Allegri disse quando andò in calcio al pareggio con la Samp all'inizio del campionato bianconero, disse che i giocatori si dividono in diverse categorie, sostenendo che appunto ci sono i campioni, i veterani e i giovani che devono fare esperienza. Ma se non fai giocare i giovani, quando la fanno l'esperienza?
Soprattutto in queste competizioni, soprattutto in annate come queste. Senti, tocco un tema delicato, ma conosco molto bene la tua sensibilità, un po' parlando prima magari del distacco che alcuni tifosi, poi sappiamo che tanti in questo momento, magari l'amichevole sì, ma domenica i mondiali cominceranno a seguirli, immagino. C'è il tema delle proteste perché la candidatura sia ricaduta e sia stata approvata la possibilità di andare a giocare in Qatar. Apre mille discorsi e mille parentesi. A me ha colpito la risposta del tecnico Van Gaal, che ha detto: chi vuole protesti, questo è un modo per far conoscere intanto il problema. Qual è il punto di vista di Xavier Iacobelli?
Quanti anni sono trascorsi da quando la FIFA assegnò il Mondiale a Qatar? 12. Era il 2010, il presidente era Blatter, che poi venne spazzato via nel 2015 da un'inchiesta giudiziaria che decapitò lo Stato Maggiore della Federcalcio Mondiale. È evidente che in questi 12 anni il tema non sia stato affrontato perché l'appuntamento qatariota era talmente lontano nel tempo,
esatto,
che non era certamente l'attualità. Adesso però questa è l'occasione da sfruttare, visto che i mondiali non si possono sfruttare in un altro paese, scatteranno domenica per evidenti motivi, per raccontare ciò che accade in Qatar a livello di rispetto dei diritti umani, di rispetto dei diritti delle donne e degli omosessuali e di rispetto di tutto quanto dovrebbe essere pratica comune in ogni paese del mondo, ma così, lo sappiamo bene, non è. E quindi io penso che questa sia l'occasione per raccontare, i colleghi e le colleghe che certamente lo faranno impegnati in Qatar, quale sia la realtà di questo paese che evidentemente ha visto assegnarsi il mondiale nel 2010 per ragioni non squisitamente tecniche, ed uso un eufemismo, come poi in retroscena di quanto è accaduto, a cominciare dalla fatidica cena all'Eliseo con Sarkozy, Platini e il futuro emir del Qatar, ci ha dimostrato. Mi pare che il report nella sua ultima edizione abbia raccontato molte cose interessanti. Ci ha detto, è chiaro che bisogna distinguere i due aspetti, i due piani di visione dell'evento. Da un lato quello squisitamente tecnico, non ci sono dubbi che Argentina, Francia, campione del mondo in carica, Germania, Spagna, siano le nazionali favorite per la vittoria finale. E dall'altro invece tutto quanto accade fuori da questi modernissimi stadi che presumo, purtroppo, dopo la fine del mondiale verranno scarsamente utilizzati.
Direttore, Torino al centro del mondo, anche il tennis, la nazionale brasiliana, non so se sta girando, se stai girando, se sei di passaggio anche da Torino in queste ore, è bello lo sport vederlo in questo modo, con quest'ottica.
Ma è bellissimo ed è un premio alla capacità di Torino di mettersi al centro del mondo, e non è un'affermazione esagerata, perché sappiamo benissimo che cosa siano le ATP Finals, ovvero uno degli eventi sportivi più televisti ai quattro angoli del globo. Sappiamo benissimo che cosa significhi la nazionale brasiliana, che è in ritiro alla Continassa, ospite della Juventus, cioè una delle nazionali che appartengono alla storia del calcio, che punta al suo mondiale e che ha colto al volo l'opportunità di allenarsi nel modernissimo centro sportivo bianconero. Peraltro era evidente l'orgoglio, nemmeno tanto mal celato, di Danilo, con il quale lo stesso ha accolto i propri compagni di nazionale alla Continassa. È un premio alla capacità di Torino di porsi al centro del mondo dello sport grazie all'abilità, alla professionalità con la quale organizza eventi di questa portata. Le ATP Finals hanno di nuovo confermato tutto il loro successo in queste serate, con il Palalpi Tour Granito, con la sfilata di questi straordinari campioni che fanno amare il tennis sempre di più. E di questo Torino deve essere molto molto felice.
Direttore, un saluto, ma anche così una domanda veloce. Quale nazionale ti piacerebbe allenare in questo mondiale, da addetto ai lavori, seguire con attenzione, minuziosamente, per cui farei magari anche il tifo?
Ma guarda, per il suo concentrato sì, di talento, di classe, di personalità, di campioni, l'Argentina.
Perfetto.
Credo,
allora,
che questa sia l'ultima, purtroppo per motivi anagrafici,
di Messi.
Grande occasione di Messi, che dopo aver infranto il tabù della Coppa America con la sua nazionale, la Biceleste, può vincere questo mondiale, avversari permettendo. Però io credo che Scaloni abbia soltanto l'imbarazzo della scelta, al punto che le ultime notizie che arrivano dal ritiro dell'Argentina ci dicono che Scaloni potrebbe anche cambiare
sì,
alcuni elementi.
Tagliare
alcuni elementi, e fra questi a rischio c'è Dybala, che ovviamente non è ancora al 100% nella condizione. Vedremo se l'ex juventino e attuale punto di riferimento della Roma farà parte poi dell'elenco ufficiale che Scaloni consegnerà alla FIFA prima del calcio d'inizio.
E allora RBN nomina allenatore dell'Argentina di Radio Bianconera, ovviamente Xavier Iacobelli, per tutte le curiosità legate alla squadra sudamericana. Direttore Xavier, grazie, buon lavoro, buona giornata.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Alla prossima, allora così giocheremo un po' anche il mondiale con i nostri opinionisti. Siamo tra poco ci faremo fare una panoramica, anche entreremo nella redazione di tutto Juve, ma prima un salto alle ATP le dobbiamo fare necessariamente. Sappiamo quanto gli appassionati di tennis e il personaggio che contatteremo è preso dagli impegni tennistici ed extratennistici, ovviamente. Abbiamo qualche un vocale, lo andiamo a sentire? Buttalo dentro, dai, magari ci danno qualche spunto.
Buongiorno, sono Stefano da Latina. Io mondiali li seguirò perché amo il calcio e tiferò Serbia in onore dei nostri giocatori Vlahovic e Kostic.
Per la giornalista.
Poi volevo dire un'altra cosa, visto che è stato fatto il nome di Paratici, sì, ma tutti quelli che dicevano che Paratici era un incompetente perché aveva preso due bidoni come Ramsey e Rabiot, ma adesso che Rabiot è considerato indispensabile per il gioco della Juve, comunque sta facendo vedere che è un ottimo giocatore, cosa dobbiamo pensare di Paratici? Sempre che sia un incompetente? come al solito l'umore dei tifosi va in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori, non c'è niente da fare, per me Paratici rimane un grande dirigente.
E ai titoli dei giornali, più che quelli radiofonici. Va bene, allora noi ci lasciamo per qualche secondo, terzo black di questa puntata del giovedì, e torneremo tra pochissimo. Tennis e tutto Juve.
Cose di calcio.
Ben ritrovati amici di Cose di Calcio. Senza calcio, Torino al centro del mondo. Torino diventa la capitale del tennis, e allora dalla capitale degli scudetti del calcio nazionale, ovvero Torino, ci spostiamo di pochi metri, anche di pochi chilometri a dire il vero, rispetto alla nostra sede, e ci spostiamo nel dove si sta vivendo la centralità di queste meravigliose ATP, e lo facciamo con il presidente del Circolo della Stampa, Pietro Garibaldi. Buongiorno presidente.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Ma no, è un piacere nostro, anche perché Torino, dove ti muovi, abbiamo tutti una pallina di tennis in mano, e quindi certo. Sapendo che lei rappresenta un po' il movimento sportivo in questo momento del tennis qui a Torino, abbiamo pensato di raggiungerla, quindi siamo noi che ringraziamo lei. Intanto impegnatissimo, quindi poco calcio.
Poco calcio. Sono giorni, diciamo, intensi, quindi unite faticosi, ma insomma l'adrenalina in questi momenti ti tiene vivo, no? Ti tiene sveglio, e quindi fino a lunedì teniamo.
Come sta andando questa edizione? La seconda consecutiva, ma sappiamo già molto ambiziosa edizione, perché sta dimostrando che Torino ha messo a punto la macchina organizzativa, anche voi del Circolo Sporting di Torino, dove i grandi campioni mi dicono che oggi erano tutti lì. Chi si allenava,
esatto,
chi mangiava.
Oggi c'erano, perché il modello è che il giorno che non giocano, se avete visto che si gioca un giorno sì e un giorno no,
sì.
Il giorno che non giocano chiaramente stanno al Circolo della Stampa, perché è un circolo dedicato a loro, agli spazi, insomma sono tennisti, quindi sono abituati a stare nei circoli, possono stare con la famiglia, mangiare, allenarsi, guardare i match, andare in palestra. Fanno vita da circolo, come fanno tutti gli appassionati di tennis, però loro sono i primi 5-10 giocatori del mondo.
Presidente, lei è anche professore ordinario di economia politica, io la sfrutto da inviato dentro lo Sporting, ci racconti qualche aneddoto, ci faccia qualche bella fotografia di quello che la sta sicuramente emozionando, e si sente anche dalla sua voce, per questa grande esperienza da presidente del circolo.
No, ovviamente è un grande onore. Sono tanti aneddoti dalle abitudini che hanno i giocatori, dal modo in cui si comportano, Nadal che gioca a tombola, Djokovic che gioca a backgammon, Rublev il russo che dice io mangio a bordo piscina, insomma ci sono 10 gradi, ma io sono russo, non importa. E quindi la mamma di Tsitsipas, che anche lei è di origine russa, che fa il bagno in piscina, abbiamo
tenuto
la piscina aperta, sì. Quindi questi sono i più divertenti cose. E poi tutto sommato alcuni sono più espansivi, forse i mostri sacri sono alla fine forse un po' più espansivi. Djokovic è un grande istrione, parla italiano e quindi fa sentire a proprio agio. Alcuni sono un po' più timidi, forse un po' i russi di carattere, Tsitsipas anche lui un pochino più timido, ma vivono poi con il loro staff e bello. Poi portano i bambini, il bambino di Djokovic è venuto con il pallone, perché poi alla fine, come tutti i bambini, vogliono portarsi il pallone dietro.
E con quale maglietta si è presentato? Con quale maglietta?
Ahimè, sembra che non sia della nostra squadra di Djokovic, no? Oggi dicono che sia del Milan, ma no, non aveva la maglietta, però aveva il pallone, e quindi è andato anche al campo da calcio a giocare. La sede storicamente negli anni 30 è stata anche sede della Juventus, il circolo della Stampa,
stesso
luogo. Quindi in qualche modo siamo parte abbiamo le stesse origini.
Ecco, quindi lei nel giorno del suo insediamento, che è avvenuto mi sembra ad aprile, giusto, di quest'anno? Saranno 4 anni che la vedranno protagonista attivo, aggiunge questo alla famiglia, agli impegni universitari, ma con grande affetto e professionalità, immagino, e aggiungerà anche un po' di Juventus, magari con qualche iniziativa particolare. Da grande juventino qual è Pietro Garibaldi?
Beh, assolutamente sì, sarebbe ovviamente io, uno ahimè sono super juventino, e una delle emozioni che ho nei ricordi quando ero bambino, che ero anche nei Pulcini e giocavo al campo Combi, no? Campo Combi, Campo Marchi, che erano via Filadelfia, no?
Sì.
Quando ero bambino sostanzialmente in questi luoghi tifavo Juve, giocavo un pochino e mi ricordo che i campioni si cambiavano allo stadio, attraversavano via Filadelfia per andarsi a allenare, Platini, Boniek, parlo di quella Juve lì, e quindi adesso essere presidente, insomma, di questo circo da cui sono socio da quasi 40 anni al di là di quei campi è sempre motivo di tenerezza quando penso a me bambino.
Senta, qual è stato il giocatore che le ha illuminato gli occhi quando era bambino o in queste annate scudettate importanti e anche le ultime dove stiamo faticando un po' di più?
Beh, quando ero bambino ovviamente era la Juve, era quella dei 51 punti con Bettega, poi Platini, insomma quella che poi ahimè perse ad Atene contro l'Hamburgo. Ho fatto purtroppo tante finali di Champions che sono andato anche a vedere, e le ultime anche con mio figlio, quindi quelli lì sono i nostri grandi amori, le nostre grandi ferite. Quindi la Juve da bambino è quella lì, è quella degli anni 70 che arrivo poi fino poi con Platini e Boniek. E negli ultimi anni, beh, bellissimo, insomma, però la difesa, la BBC era comunque il grande orgoglio, quegli anni lì, degli ultimi scudetti. E poi andando allo stadio andavo con mio padre e con mio figlio, quindi anche questa cosa trigenerazionale è bella.
Abbiamo questo abbonamento
da più di 40 anni.
Esatto, l'abbonamento cartaceo, le code esatto. Infinite allo stadium, lo chiamo stadium adesso, ma era lo stadio...
Era il comunale
ora, esatto, grande Torino. Senta, tornando un attimo al tennis, le richieste più inverosimili, più difficili da esaudire dei tennisti, delle famiglie, oppure è un mondo un po' meno, diciamo, ovattato rispetto al calcio che conosciamo noi?
No, magari sì, i giocatori hanno, beh, una cosa che i giocatori hanno i loro ritmi, hanno un minimo di umiltà che si portano le borse, questa cosa che il giocatore gira sempre con la borsa sulle spalle, sia delle racchette, cosa. Quindi quello li avvicina anche ai giocatori da circolo. Questo magari i giocatori di calcio è un pochino diverso, in quel senso che magari i bambini che vanno a giocare hanno la borsa, mentre il grande campione tipicamente non ha la borsa del calcio dietro. Il tennista in quello è più simile al giocatore da circolo. Le richieste sono strane, magari 3 cappuccini di fila che ha chiesto Rublev, però tu gli dici guardi che magari non fa benissimo, però cosa gli dici? Glieli devi dare.
Quanti croissant con 3 cappuccini? 6 a questo punto.
Poi è magrissimo così e poi mangiano, perché in effetti comunque sono tante ore in campo e così.
Assolutamente.
Però mangiano, in quello hanno una dieta magari più... Meno rigorosa dei calciatori, mi sembra, che anche prima di allenarsi, forse magari quando fanno la partita meno, prima di allenarsi a volte passano dal ristorante, dal bar e mangiano tranquillamente, cosa che a me sembra, manco un toast solo prima di entrare in campo, io non riesco a tennis, invece loro, i giovani lo fanno.
Forse si allenano molto, molto di più, molte più ore.
Si allenano più ore, ovviamente sì, ovviamente mi colpisce che dopo, ovviamente il calcio ha lo scontro fisico e quindi dopo una partita di calcio il giorno dopo è quasi impossibile allenarsi, mentre colpisce a volte che li vedi, appunto, li vediamo alla sera in TV, che hanno lottato fino alle 11:30, magari si tenendo sempre 6 al terzo, e poi il giorno dopo sono lì 2 ore sul campo, subito al mattino alle 12. Questo è impressionante, magari anche un po' depresso perché hai perso sempre 6 al terzo, ma in quello sono molto professionisti.
Certo. Pietro Garibaldi, presidente Sporting Torino, fulcro, centro vitale di queste ATP, secondo anno, ma il bello dello Sporting è anche essere il circolo di noi giornalisti, parlo del sottoscritto, che vuole aprirsi alla cittadinanza. Intanto si è fatto trovare pronto, preparato per questo secondo anno. Cosa bolle in pentola, presidente?
Bene, abbiamo tante cose. La prossima cosa è che il movimento non si ferma, è che avremo la finale di Serie A, ormai ufficiale, che saranno aperte a tutti. La finale di Serie A sarebbe il campionato a squadre. È vero che lo sport, il tennis è meno il campionato a squadre, poi c'è un campionato tra circoli, e la Serie A, le finali di Serie A si terranno allo Sport il 10-11 dicembre negli stessi campi dell'ATP. Sono aperte a tutti, sono gratuite, quindi qualunque appassionato può venire in Corso Agnelli a vedere che sono comunque i principali giocatori italiani, magari c'è Serafonini, Sonego, che come con la maglia del circolo, perché anche il tennis ha una dimensione di squadra in cui giochi con i colori del circolo, e c'è un campionato assoluto. Questa è la prima cosa. E poi stiamo lavorando, non so se abbiamo fatto per un torneo internazionale all'aperto, perché il circolo è anche bello utilizzarlo all'aperto. Adesso si gioca indoor, ma in primavera il circolo abbiamo sì. uno stadio da 3.000 persone che vogliamo portare poi
stadio storico su. Di tennis
molto storico assolutamente lo stadio storico è uno stadio che ha quasi 100 anni che abbiamo ristrutturato
bellissimo
ieri Nicola Pietrangeli che magari i più giovani non si ricordano chi è ma comunque sia è il patriarca del tennis italiano ci giocò vinse nel 61 internazionale d'Italia quelli che si fanno sì. a Roma tutti tutti maggio furono a Torino per quell'anno per il centenario e lui vinse in finale con un australiano fortissimo e ha detto che la partita più importante della sua carriera l'ha detto ieri che ha a 90 anni è venuto si è fatta allo sport quindi accogliendo gli ho detto benvenuto a casa gli ho detto perché è un po' casa sua
assolutamente assolutamente davvero interessante presidente Pietro Garibaldi presidente Sporting davvero grazie torneremo a parlare anche di tennis ma adesso la faccio riposare un po' perché poi dovremo riprendere a parlare di Juventus
e forza dopo aver... Juve ovviamente
e forza Juve ah mi dà un voto la Juve?
Beh dai, stiamo recuperando dai pensiamo in positivo agli ultimi magari se non ci fosse stata l'interruzione della delusione di Champions non possiamo nascondercela insomma tutti noi almeno ci prendevano in giro che uscivamo in primavera quest'anno ahimè siamo usciti in autunno
gliel'abbiamo fatto però... apposta solo per dispetto esatto, per una volta
così non ci possono,
così non
giro,
ci possono dire senza neanche essere arrivati in finale per non dargli un'altra esatto. soddisfazione speriamo di vincere qualcosa e quindi un voto sufficiente mi sta dicendo
ma sì dai senz'altro per sì. il recupero no perché a volte esisteva all'università che era 6 di stima, no? Dai.
Sei di stima, ogni tanto me ne sono preso anch'io. Sì, di stima e simpatia, va bene. Speriamo di meritarci qualcosa di più. Grazie davvero, presidente Pietro Garibaldi, presidente dello Sporting al centro del mondo, Torino, ma soprattutto lo Sporting. Circolo la stampa praticamente il terreno d'allenamento in queste ore in questi giorni di tutti i grandi campioni e oggi era una giornataccia quindi lo ringraziamo giornataccia perché quando non giocano sono lì con le famiglie e chissà con quante richieste e pretese tre cappucci tu adesso cosa ti prenderesti? Quattro fettuccine con la salsiccia, con il ragù di salsiccia, no. conoscendoti. Mamma mia quanto mangi, ragazzo mio. Mia nonna diceva, ti conviene, non lo diceva a me che mangio pochissimo, mi conveniva farti un vestito ieri sera, eh? Quello del matrimonio. Ce l'avevi il vestito del matrimonio? C'è ancora? No? Non l'hai mai messo? Hai tolto l'etichetta?
No, hai pagato? Camicia, basta.
Hai messo la camicia e basta. I jeans e le scarpe da ginnastica.
Pantaloncini, sì, la
va bene. Va bene, allora, grazie anche alla presidente del Circolo La Stampa, Circolo Sporting La Stampa di Torino, Pietro Garibaldi, che ho scoperto essere juventino e quindi non potevo non fare questa incursione con questi racconti carini, interessanti, che stanno riproponendo anche molti quotidiani con i vari interessati, proprio perché è la novità di questa settimana a Torino. Si avvicinano alle finali, domani, sabato, e poi si penserà anche al futuro. Va bene, noi siamo quasi in chiusura, però un salto lo dobbiamo fare anche in casa tutto Juve. Spero di non aver ritardato troppo il collegamento. Ci perdonerà il direttore di tutto Juve, Massimo Pavan. Massimo, eccomi. Ciao.
Ciao.
Scusa, Torino, in queste ore si parla tanto di tennis e abbiamo sentito uno juventino, il presidente del Circolo Sporting di Torino, con gli aneddoti. Ci sono tennisti che oggi stanno chiedendo 3-4 cappuccini uno dietro l'altro, brioche, richieste un po' particolari. Abbiamo parlato un po' di tennis. Ti piace il tennis? Lo segui?
Beh, assolutamente sì. Diciamo che sono un vecchio affezionato di Boris Becker, che non ha vissuto ultimamente le vicende giudiziarie favorevoli. Ma
esatto.
Sono amante di quei tennisti antichi, Lendl, Boris Becker.
Ivan Lendl, io ti stavo dicendo, io seguivo Ivan Lendl anche perché il mio istruttore di tennis, il papà di una mia carissima amica, aveva proprio le sembianze, anche la cattiveria di Ivan Lendl, e quindi mi riporti indietro di qualche anno a questi.
No, adesso che ci sono tutti questi tennisti italiani molto forti fa molto piacere.
Esatto, vero. E adesso che ci sono tanti giovani italiani bravi con la nazionale di Mancini e anche quelli juventini chiamati per la prima volta, sei contento? Dobbiamo essere contenti, li ritroveremo belli freschi?
Ma sicuramente fa piacere che possano acquisire esperienza internazionale, che possano fare esperienza e che possano fare un upgrade della loro capacità e gestione dei match. Quindi sicuramente sì, li vedremo più carichi, più determinati, speriamo non infortunati.
Senti, abbiamo toccato un po' il tema i diritti delle donne, i diritti calpestati in Qatar. Apriamo questa piccola parentesi. Qualcuno dice non dovrebbero giocare i giocatori, non dovrebbero andare. Poi siamo lì, poi ci dimentichiamo. O serve, come ci hanno detto anche molti ospiti, cominciare a buttare scrivendo, picconando con i nostri articoli, con le nostre parole, condannando con fermezza chi calpesta questi diritti, di aprire un varco e far cadere e aprire anche verso una civiltà e il diritto alle donne di fare da umani personaggi, persone, quello che gli viene negato in questo momento?
Beh, è indubbio che ci siano paesi, non solo il Qatar, ma tanti altri,
non solo, certo.
I diritti delle donne, ma anche i diritti di persone che fanno scelte diverse dal punto di vista sessuale non siano rispettati e siano calpestati. E tutto quello che può permettere di valorizzare la parità e comunque l'uguaglianza è sicuramente un elemento positivo e che va assolutamente, chiaramente, senza dubbio, fatto notare. Però contestualmente va detto che ci si trova in Qatar per una manifestazione sportiva importantissima e bisogna magari parlare di sport, chiaramente parlare anche del resto, perché come vi ho detto prima non è una cosa da trascurare, però parlare anche di sport, perché poi ci si ritrova a fare sport, ci si ritrova una competizione importante e quello è il fattore principale. Purtroppo sappiamo tutti quali sono state le ragioni che hanno portato il mondiale al Qatar e quindi c'è poco da dire su questo senso. Chiaramente tutte le volte che c'è la possibilità di far notare questa mancanza di uguaglianza, giusto che venga enfatizzato.
Grazie anche per il tuo pensiero, lo abbiamo fatto in questi giorni proprio aspettando il mondiale, ma naturalmente senza voler dimenticare questi aspetti importanti. Senti, mi sarei tuffato immediatamente chiedendoti quello che stiamo chiedendo anche ai nostri tifosi ospiti, non oggi ma in questi giorni in cui mixiamo un po' nazionale, temi, curiosità e un po' di ironia: un voto alla Juventus. Vedo che nell'esclusiva di Tutto Juve, presente in questo momento in home page, c'è un bel 6 da parte di Angelo Di Livio. Sei d'accordo? È un 6 giusto? Largo, ma stretto?
6 a campionato e 4 alla Champions.
Quindi
3 anche la Champions.
Quindi 5. La media rimandata.
Sì, la media è quella.
A gennaio.
Sì. Perché comunque in campionato è 6, perché comunque sei, tra virgolette, non dico in linea con gli obiettivi, perché comunque sei al terzo posto, però sei distacco 10 punti, hai un distacco 10 punti dal Napoli. Fossimo stati a 5 punti dal Napoli, il voto sarebbe stato più alto in campionato, sarebbe stato un 7 magari, ma 10 è comunque un vantaggio, uno svantaggio importante. Mancano i 5 punti persi, 3 con il Monza e 2 con la Salernitana. Se vogliamo possiamo dare anche un 6,5 in campionato, perché 2 punti te li hanno portati via, insomma. Però quello è. E in Champions chiaramente il voto è 3, se non più basso, volendo essere anche generosi, perché certo, comunque uscire ai gironi nessuno se lo sarebbe aspettato, benché va detto il Benfica, oltre che Paris Saint-Germain, che conoscevamo bene, è una formazione che secondo me è stata molto sottovalutata in generale, perché poi una squadra che fa 25 risultati utili consecutivi in DP non è una squadra debole, anzi.
Basta dire d'ora in poi alla portata, o lo dovremo, almeno per il NAN potremo dirlo.
Me lo auguro, ma io mi auguro che la squadra sia al completo, non abbia più di 3 o 4 infortunati a partita. Con 3 o 4 infortunati,
2 o 3 assenze, sì, normali.
Sì, 3 o 4 infortunati, 3 o 4 infortunati. Sono di d'accordo. Vedere Di Maria, che abbiamo visto ieri in amichevole con gli Emirati Arabi.
L'hai seguita? Hai seguito la nazionale?
Io ho visto Di Maria, che non ho mai visto quest'anno.
Però era entrato bene anche negli ultimi 20 minuti nell'ultima partita con la Lazio.
Sì, sì.
Non mi sembrava si risparmiasse. Però.
Sì, no, beh, però io ho giocato quasi tutto 45 minuti. Secondo me Di Maria deve giocare 45 minuti di grandissimo livello, quindi un secondo tempo, un primo, cioè non ha più di 50-60 minuti, 45-60 minuti per limiti di età. Però infatti in grande livello non li abbiamo mai visti.
Ti è venuto il dubbio anche per Vlahovic? Vlahović. Abbiamo avuto ieri la televisione serba qui presente e ci ha insegnato la vera pronuncia.
Ma
sul risparmiarsi, ovviamente.
Ma direi che fino adesso lui ha sempre tirato la carretta. Non mi sento di andare
oltre
a criticare. No, no, vabbè, se non se la sentiva, non se la sentiva. L'importante è che se la senta a gennaio, che ci sarà.
Esatto, e il timbro di voce la dice tutta del nostro Massimo Pavan.
Ma sì, comunque appena diciamo che hai permesso a un giocatore come Ken di rilanciarsi, e quindi la valuto così. Non, se ci fosse stato Vlahović, Ken non l'avremmo mai visto in questa situazione. Adesso sappiamo che c'è anche Ken. E poi
vedi l'aspetto positivo. Senti, sì, questi ultimi minuti, vado a ruota libera con i primi piani di tutto Juve. Cassano, scudetto, solo il Napoli può perderlo. E occhio al triplete. Vero o falso? Condividi o meno?
No, di Cassano, francamente, bisogna sempre condividere il 10% di
okay,
quello che
ok, vado avanti. Allegri
quindi
non merita...
sicuramente il Napoli è un grande vantaggio, quello sì.
Allegri non merita la gogna pubblica,
ma per come si è tirato su dalla situazione sì, è vero, è giusto, non merita la gogna pubblica, merita le critiche per come è uscito dalla Champions, quello è vero.
Perfetto, commentiamo live proprio i primi piani e poi Milinkovic-Savic o rinnovo di Rabiot, come la pensi tu? Perché Rabiot mi dicono che chieda 10 milioni con un 2 più 1, 3 anni, per iniziare a trattare. Se no, parametro zero.
Ma,
risulta?
Bisogna vedere se chiede anche una cifra, diciamo, iniziale, no? Quindi, quindi una commissione iniziale. E, francamente bisogna vedere un attimino come finisce la stagione e poi fare delle valutazioni. Chiede tanto.
Senti, ti chiedo
Milinkovic-Savic costa tanto, però come cartellino meno di ingaggio. Se lo paghi 40 milioni andrai su Milinkovic-Savic, 80-90 no.
Assolutamente no. Bene, il problema della Juve, dice Damascelli, non è il mercato ma quello che accadrà entro il 23. Possibile rivoluzione, quale? Massimo Pavan.
Forse penso che si riferisca a qualche rivoluzione societaria.
Sì, penso anch'io.
Sì. Vediamo, non vedo tutti questi sconvolgimenti che vede il collega Damascelli, non credo ci saranno.
Perfetto, caro Massimo Pavan, grazie, noi ci risentiamo giovedì prossimo. Chi ti farà i mondiali?
Chi ti farà i mondiali? Ma tutte le squadre dove sono giocatori della Juventus.
Ah, vedi, diametralmente opposto a una ascoltatrice di RBN che dice tutte le squadre che affronteranno squadre dove ci sono bianconeri, così le eliminano e i bianconeri tornano prima. Vedi che bello fare radio?
Ma no, ma sai cos'è? Perché comunque, cioè, poi comunque se arrivano ai quarti ottavi, arrivano un mese prima, va bene lo stesso.
Ah sì, tu dici un po', chiaro. Va bene, seguiremo con molta attenzione e qualsiasi indicazione arriverà anche dalle colonne di Tutto Juve. Massimo Pavan, grazie a te, alla tua redazione, alla collaborazione con Radio Bianconera, ovviamente. E grazie intanto anche a Yves, così non corriamo, però tanti messaggi, avete intuito un po' il tema principale di oggi, parlare un po' di mondiali, di diritti, di scavare con le unghie per far crollare qualche muro omertoso e irrispettoso, e allora chiudiamo, speriamo in bellezza, con qualche consiglio per gli acquisti o consiglio da parte vostra.
Buongiorno direttore, Leonardo da Roma, mi dispiace ma oggi voglio dire una cosa un po' diversa, non Juventino tempo,
casa
tantissimi
tua.
Anni. Voi che avete una radio, io credo che è una radio importante, avete anche la televisione, in questo momento perché... Anche so che non è il ruolo, ma sì, perché non spendete una parola contro questi mondiali nel Qatar? Ma non perché non c'è l'Italia, è perché proprio è una cosa fuori della morale andare in uno stato dove non ci sono diritti umani, dove tutto è banalizzato alla pecunia. Io credo che anche le voci di... perché il calcio si deve ogni tanto proporre come promotore, ogni tanto dire magari c'è... non ci piace, come diceva un vecchio film, uscita dalla finestra e dite tutti questa cosa non ci piace. Forza Juve, è uno sfogo, non so neanche se me l'ha mandato in onda. Ciao.
Vedi che ti abbiamo mandato in onda? Sei stato fortunato perché non li ascoltiamo tutti, ma li passiamo tutti quando c'è la possibilità. E allora lanciamo per chi vuole, anche solo dentro di sé, nella sua coscienza, e penso che saremo tutti d'accordo, o domenica alle 17, iniziano i mondiali, fischio d'inizio, noi andiamo fuori e gridiamo non siamo d'accordo con i mondiali in Qatar. Magari l'eco arriva fino all'arbitro che sta fischiando l'inizio, appunto, di questa edizione dei mondiali. Noi invece fischiamo la fine della nostra puntata. Domani è sabato? No, è venerdì. E quindi torniamo. Sei triste? No, senza di voi noi non saremo nessuno. E allora grazie. 14:59:15 da Antonio Paolino. Adesso la linea a quelli di Roma, fuori di Juve. Ciao, alla prossima, domani 13:15.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.